La Bibbia da sempre ha fatto notare alle comunità dei credenti che la sua è una storia di salvezza, è una categoria che praticamente ci recupera fino in fondo il Concilio Vaticano II. Prima non era una dimensione portante la nostra fede. Provate a riflettere che cosa vuol dire ad un bambino che inizia il catechismo presacramentale, cioè quello di prima comunione, chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, Signore, creatore del cielo e della terra. Provate a prendere coscienza di una frase di questo genere. Ci salvava la memoria. Tant'è che facevamo i concorsi Veritas per vedere quanto era brava la nostra memoria, insomma. La Bibbia non nasce così. Pensate al versetto 17 del prologo di Giovanni. La legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Ecco allora che nel primo capitolo della Dei Verbum, sulla rivelazione, già al secondo numero, cioè al 3, il testo parla di preparazione della rivelazione evangelica. È evidente che mette al centro la rivelazione evangelica, lo possiamo anche un po' capire, in fin dei conti le chiese cristiane fanno riferimento a Cristo. Però prima ascoltiamo il testo e poi vediamo che cosa veramente vuol dire.
Titolo, no?
Anche il titolo.
Preparazione della rivelazione evangelica. Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé. Inoltre, volendo aprire la via di una salvezza superiore, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò alla speranza della salvezza ed ebbe assidua cura del genere umano per dare la vita eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica del bene. A suo tempo chiamò Abramo per fare di lui un gran popolo. Dopo i patriarchi, ammaestrò questo popolo per mezzo di Mosè e dei profeti affinché lo riconoscesse come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice, e stesse in attesa del Salvatore promesso, preparando in tal modo lungo i secoli la via dell'Evangelo.
Ecco, grazie sorella, ma è evidente che qui al centro c'è il Vangelo e Cristo Gesù. Proviamo per un momento a leggere dentro a queste righe partendo da un presupposto più universale. Certo, Dio crea e conserva tutte le cose per mezzo del Verbo, e qui cita il prologo. E offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé e fa un passo avanti, e cioè ci dice che c'è un annuncio di Dio, adesso per carità capitemi, in questo splendido parco in cui siamo inseriti. È un parco ben tenuto, che favorisce la preghiera, che ci mette a contatto con la natura. È un luogo di raccoglimento. Allora, da questo punto di vista, ci rendiamo conto che tutto l'esistente ci dice Dio. Del resto, tutto è stato fatto per mezzo di Lui e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Quindi, Cioè vuol dire che addirittura noi, la persona che vi parla come ognuna di voi, è parola di Dio per se stesso e per altri. Questo Dio che parla con una, direi, dovizia di messaggi, con una generosità di annunci da lasciarci senza fiato. Vi ricordate la parabola del regno in cui si dice che il seminatore semina un po' sconsideratamente dal nostro punto di vista, perché semina addirittura sulla strada, eccetera. Tutto dice Dio. Ecco però che subito dopo il testo dice: volendo aprire la via di una salvezza superiore, fin dal principio manifestò se stesso ai progenitori. E qui entriamo nel libro sacro. Lì veramente tocchiamo con mano che con una gradualità estrema Dio questo ha voluto, rivelarsi. E notiamo la vera e propria storia della salvezza, ci dicono gli esegeti, inizia con l'Esodo, con la storia di un popolo che viene liberato dalla schiavitù tramite un liberatore mandato da Dio, Mosè. E da lì inizia la storia di un popolo a cui viene offerta l'alleanza sul Sinai, sul monte scelto da Dio, tra l'altro ancor prima per manifestarsi a Mosè, ormai ridotto a beduino nel deserto a pascolare le greggi di suo suocero. E poi via via tutta la storia della salvezza. Noi sappiamo che la Genesi non è il primo dei libri scritti, probabilmente uno degli ultimi. Per esempio dal capitolo 12 in poi, con la presentazione dei tre patriarchi, che peraltro poi sono quattro, dobbiamo sempre tenere presente che gli ebrei hanno un senso della contraddizione fortissima. Dicono che i patriarchi devono essere tre e poi ce ne infilano quattro. È vero che il quarto è piuttosto atipico, il quarto oggi gli esegeti cristiani dicono che è anticipazione di Gesù, Giuseppe, no? Ma i tre patriarchi non vogliono essere storia di salvezza. Pur con delle storie ci vogliono dire qual è il rapporto che l'uomo è chiamato a vivere con Dio quando Dio lo incontra. Allora tutti siamo Abramo, tutti siamo Isacco, tutti siamo Giacobbe e tutti siamo in un qualche modo Giuseppe. La storia della salvezza inizia con l'Esodo, vi dicevo. Allora, qui il discorso si fa molto molto implicito nel testo del numero 3, perché dice: dopo la loro caduta, quelli che sono caduti sono i progenitori, con la promessa della redenzione metterò inimicizia tra te e la donna, tra la sua stirpe e la tua stirpe. Uno della sua stirpe ti schiaccerà il calcagno. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risollevò alla speranza della salvezza. C'è questa speranza infinita. Notate, pur messa insieme all'angelo dalla spada fiammeggiante che alle porte del paradiso caccia Adamo ed Eva. È un testo quanto mai complesso, però vuole essere una storia ed è una storia di salvezza. Ebbe assidua cura del genere umano. In effetti c'è stato chi ha detto che è Dio che va a cercare l'uomo. Del resto noi ne abbiamo un'icona splendida con i due sulla strada di Emmaus. Anzi, vi dirò di più, a conferma di questa anche nostra storia di comprensione, oggi ci sono fior di commenti spirituali che ci dicono che i due sulla strada di Emmaus è molto probabile che siano un uomo e una donna. Perché se si nomina solo uno vuol dire che l'altro non era da nominare, e nel mondo antico la donna, con tutto rispetto, non era assolutamente necessario nominarla. Per cui oggi io ricordo una bella icona trovata in una comunità di monache contemplative a Gerusalemme, in cui I due sono un uomo e una donna con Gesù sulla strada di Emmaus. Allora, ebbe assidua cura del genere umano per dare la vita eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza della pratica del bene. Stiamo attenti. La perseveranza nella pratica del bene è una ricerca della salvezza, però non possiamo escludere nessuno da questa ricerca. Io ho sempre ammirato tanto la fermezza di risposta di Papa Wojtyła a Vittorio Messori nel suo libro Varcare la soglia della speranza. Dice: esiste l'inferno? Certo che esiste, risponde il Papa. Chi c'è all'inferno? Non lo sappiamo. Giuda dov'è? È all'inferno? E lui dice: non lo sappiamo. Ma se non c'è Giuda, chi c'è? E il Papa risponde: di lui Gesù ha detto con chiarezza, meglio sarebbe stato per lui se non fosse mai nato. Ma questa frase non giustifica la nostra affermazione: Giuda è all'inferno. Allora, cercano la salvezza. Un aspetto splendido dei documenti conciliari, vi dicevo, è la positività del rapporto che la Chiesa ha con l'umanità. Eccone un esempio. Pensate, la Chiesa per la prima volta riconosce che l'umanità tutta cerca la salvezza. È vero, ci mette un inciso: con la perseveranza della pratica del bene. Oggi andiamo molto più adagio, non perché chi compie il male faccia bene, ma perché anche chi compie il male può cercare il bene in strade misteriose. A suo tempo chiamò Abramo per fare di lui un grande popolo. Qui la presentazione della storicità della salvezza è un po' relativa. Si vede che gli autori di questa pagina non hanno tutti gli sviluppi delle scienze esegetiche successive. Teniamo presente che la svolta alla scienza esegetica è precedente al Concilio, ma il Concilio, proprio per questa sua formulazione della Dei Verbum, dà alla esegesi biblica uno sviluppo fantastico. Forse non ci rendiamo conto, ma il nostro modo di leggere la Bibbia è lontano anni luce da quello che avevamo e assumevamo al Concilio. Per la verità, al Concilio la Bibbia ce l'avevamo ben poco in mano, ma questo è un altro discorso ancora. Dopo i patriarchi ammaestrò questo popolo per mezzo di Mosè e dei profeti. Vi ricordate, i profeti insegnarono a sperare nella salvezza. I profeti sono veramente coloro che nella storia della salvezza, educano alla virtù teologale della speranza. Il popolo riconoscesse come il solo Dio vivo e vero, padre provvido e giusto giudice. L'Antico Testamento sembrerebbe fermarsi solo qui? Sì e no, perché già nell'Antico Testamento ci sono pagine splendide di misericordia. Basta leggere Isaia 43, i primi 5 versetti, per esempio: tu sei prezioso ai miei occhi, io ho stima di te, e se è necessario per riscattarti, do per il tuo riscatto territori interi. Per cui c'è già un'immagine che va al di là del giusto giudice secondo i nostri criteri, e stesse in attesa del Salvatore promesso. Qui dobbiamo fermarci, perché effettivamente la Bibbia ebraica prepara all'attesa del Salvatore, però non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Il Salvatore sarà così talmente sorprendente che possiamo solo chinare la testa in riverente silenzio davanti all'incapacità di Israele e dei suoi capi a riconoscere e ad accogliere il Messia. La spiritualità ebraica cresce secondo la cultura del suo tempo e la sensibilità del suo tempo. Gesù la spiazza totalmente. E però, pur leggendo quello che viene subito dopo, nei numeri 4 e 5, non possiamo, come posso dire, non possiamo non riconoscere che come la Bibbia ebraica è parte della storia della salvezza, così la venuta del Salvatore è quanto di più sorprendente e di più spiazzante ci sia potuto pervenire. Leggiamo i numeri 4 e 5.
Cristo completa la rivelazione. Dopo aver a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei profeti, Dio alla fine, nei nostri giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo Eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù Cristo, dunque, Verbo fatto carne, mandato come uomo agli uomini, parla le parole di Dio e porta a compimento l'opera di salvezza affidatagli dal Padre. Perciò egli, vedendo il quale si vede anche il Padre, col fatto stesso della sua presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e infine con l'invio dello Spirito di verità, compie e completa la rivelazione e la corrobora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. L'economia cristiana, dunque, in quanto è l'alleanza nuova e definitiva, non passerà mai e non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo. Vado avanti. Accogliere la rivelazione con fede. A Dio che rivela è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale l'uomo gli si abbandona tutto intero e liberamente, prestandogli il pieno ossequio dell'intelletto e della volontà e assentendo volontariamente alla rivelazione che egli fa. Perché si possa prestare questa fede, sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi dello Spirito e dia a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità, affinché poi l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda. Lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni.
Ecco che se prima ci presenta Cristo come completezza della rivelazione, poi sottolinea come e la necessità di accogliere la rivelazione nella fede. Ma mi permetto di insistere ancora su quello che vi dicevo. Voi sapete che tuttora troviamo persone che ci dicono: ma se la pienezza della rivelazione è in Cristo Gesù, che bisogno c'è di tornare indietro e di andare a vedere una storia che è superata? Non è propriamente così. Cioè non è il principio filosofico dell'evolversi della storia qui che siamo chiamati ad accogliere, è molto di più. È il recupero della storia come rivelazione di Dio, tutta la storia. Altrove, in un altro testo conciliare, ci sarà la necessità di recuperare tutta la grandezza e la dignità del popolo ebraico, che non può essere, come si può dire, messa da parte. Tant'è che si arriverà a dire che il primo popolo eletto è e rimane il popolo di Israele. A noi il dono di essere il secondo popolo eletto. Mi direte, dove vuoi arrivare? Vorrei arrivare a dirvi questo. Anche se forse talvolta ci riesce difficile capirlo, facciamo in modo che interiormente la storia della salvezza della Bibbia ebraica diventi per noi importante, fondamentale, insostituibile, perché così nell'economia della salvezza ha voluto Dio. E questo ha delle conseguenze enormi.
Gesù faceva riferimento spesso alla Bibbia, all'Antico.
Gesù era il più classico figlio di Israele. Oggi gli studiosi ci dicono che la sua interpretazione era talmente sorprendente da sconvolgere. Ma Gesù aveva una conoscenza della Bibbia molto profonda. Non si capisce peraltro dove l'abbia acquisita, perché lui vive a Nazareth e lui non segue le scuole di Gerusalemme. Va in sinagoga, sì, ma sa, un conto è andare in sinagoga. Io ho capito a cosa si riferisce, all'episodio di Gesù a 12 anni quando va al Tempio a Gerusalemme e si blocca lì per 3 giorni mentre madre e padre lo cercano con un'angoscia infinita, perché interroga e ascolta, ascolta e chiede. Quindi è vero quello che lei dice, però nessuna sinagoga di Nazareth, ricordiamoci Nazareth, sto paesino sperduto, mai citato dalla Bibbia ebraica, solo citato dai Vangeli, vorrà pur dire qualcosa, insomma, no? Ma Gesù si dimostra in questo un rabbì fino in fondo. Ma vorrei fare un passo avanti. La tentazione che la Bibbia ebraica, che il Vecchio Testamento, come lo chiamiamo noi, sia appunto vecchio, quindi superato, è una tentazione perché? Perché nulla nella nostra esistenza è escluso dalla manifestazione di Dio. Pensate, persino la persona dalla vita più sballata, il giorno in cui ritorna al Signore, il giorno in cui lo incontra, il giorno in cui si sente accolto e lo accoglie, tutta la sua vita diventa storia di salvezza. Anche nelle sue pagine più nere, più problematiche, più dolorose, più incomprensibili. Sapete, abbiamo bisogno di questa larga visione, che non è solo una visione morale. Dobbiamo accogliere tutti, in ognuno c'è l'opera di Dio. No, no, è una visione teologica, biblica soprattutto. Del resto, la vera sorpresa di Gesù quale sarà per tutti che si aspettano, a cominciare da Giovanni il Battezzatore e il Battista, si aspettano un Messia di giustizia? L'abbiamo letto pochi giorni fa, nella festa del martirio di San Giovanni Battista, soprattutto in Marco, che va all'essenziale in un modo feroce. Marco non va per arzigogoli. Nella predicazione di Giovanni al Giordano c'è un Dio di giustizia. Vi ricordate? Già la scure è posta alla radice degli alberi. Quelli che portano frutto saranno risparmiati, gli altri saranno abbattuti dalla radice. E poi non è così. Non è così. Si ritroverà tra i penitenti che vanno al Giordano per chiedere, per testimoniare il loro desiderio di conversione, di cambiamento di mentalità, si ritrova Gesù e non capisce. Sono io che dovrei venire a te e tu vieni a me? Lascia stare, perché così adempiamo ogni giustizia. Eccolo il giusto giudice, il padre misericordioso di cui parlavamo sopra, padre provvido e giusto giudice. La giustizia di Gesù è la giustizia della misericordia. Preparandomi oggi mi è venuto in mente un'osservazione di Enzo Bianchi che a me ha sempre lasciato a bocca aperta. Forse ricorderete che l'episodio dell'adultera è stato schiaffato nel Vangelo di Giovanni, se non ricordo male, all'inizio del capitolo 9. Gli studiosi però, nella critica testuale, cioè nello studio del testo, sono tutti concordi nel dire che è un brano di Luca, proprio preso pari pari, e qui non c'entra neppure il maldestro copia e incolla che vi ricordate agli inizi dell'uso del computer. Io ci diventavo scemo, quando meno me l'aspettavo mi ritrovavo un pezzo di un testo tre pagine dopo e diventavo matto e vabbè. No, qui c'è molto di più. Se lo palleggiano da un evangelista all'altro perché non riescono ad accettarlo. Che Gesù sia misericordia totale è inaccettabile secondo i criteri umani. Tant'è, non so se con voi, perché stamattina mi sono trovato a parlare con altre persone nonostante tutto. Ieri sera i giovani sposi mi dicevano: ma ci parli del perdono? Perché si rendono benissimo conto che il mondo di oggi non concepisce il perdono, neppure nella coppia. Ma il perdono è il dono dello Spirito, eh? Gesù viene a dirsi amico dei pubblicani e dei peccatori, realizzatore delle promesse antiche, ma in un modo che nessuno poteva sperare, neppure quel gigante che è Giovanni il Battista. Ed ecco allora accogliere la rivelazione con fede. L'obbedienza della fede, non è un caso. La ritroviamo in Abramo. Abramo credette sperando contro ogni speranza. Perché? Perché Dio è più grande di noi. Allora la parola di Dio ci condurrà dalla Genesi all'Apocalisse, però attraverso strade sorprendenti. Mi fermo qui anche perché il tempo a disposizione sta finendo, ma quando dice affinché poi l'intelligenza della rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni, è fondamentale. È fondamentale, non riusciamo ad accogliere il Dio misericordioso, tra l'altro Padre, perché dice che il testo della Dei Verbum già nell'Antico Testamento si adombra la paternità di Dio. Sarà Gesù che scandalizzerà tutti dicendo che Dio è Abba, babbo, papi, come i bambini verso il loro padre, ed è padre di tutti, e voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli e volete che il Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sui giusti e sugli ingiusti. Ma capite che prospettiva? Mi direte: sì, è già difficile accettare. Vi garantisco, ma lo sapete meglio di me, è molto più difficile viverlo, riuscire a perdonare. Qualche volta viene da dire che siamo fortunati, perché una delle opere dello Spirito è la dimenticanza, anche se poi non è così vero, perché quando meno te l'aspetti magari ti riviene in cuore e in mente le sofferenze patite da una persona che magari non è più, se n'è già andata da questo mondo, e tu fai fatica ad accettarla. Ecco, vedete come la Dei Verbum apra prospettive completamente nuove e ci insegni, questo sì, a rendere ragione della nostra fede. Questo lo Spirito realizzi in me e in voi. E grazie per il vostro ascolto.